Buonasera, sono le 16 ma sembra che siano le 21 data la luce che c'è fuori e ci troviamo in un nel mezzo sembra di un temporale in arrivo, quindi se saltasse lo streaming vi recupereremo appena possibile. Nonostante questo iniziamo con Giro di Boa. Buonasera,
ciao.
Buonasera, buonasera. Allora, mercoledì 22 maggio.
Sì.
Dovrebbe fare caldo, invece fa...
Vabbè, siamo estivi noi.
Sì, noi...
Andiamo controcorrente.
Indomiti, ostentiamo un abbigliamento estivo quando fuori in realtà sembra che sia novembre. Sì. Allora, partiamo subito dal sommario che vi faccio come al solito all'inizio della puntata per dirvi di cosa vi parleremo oggi. Parleremo di... Eugenie ci parlerà di Figma.
Uh-huh.
E, adesso ce ne parlerà tra poco, quindi non anticipiamo niente. Come l'altra volta i font, non diciamo niente, non spoileriamo. E poi io vi parlerò di un nostro nuovo cliente, si chiama Italy Art, che fa una bellissima attività e siamo subentrati, diciamo, a collaborare con lui. Adesso vi parlerò di cosa stiamo facendo per lui. Tu ci parlai di nuovo di ChatGPT dopo la presentazione della scorsa settimana.
Parlo della mia esperienza.
Abbiamo parlato bene di ChatGPT, oggi ne parleremo male.
Ma no, un po' sì, un po' no. Cioè,
male ma con simpatia.
Sempre mistero, sempre.
E poi chiuderemo con una delle tantissime novità di Google I.O. della settimana scorsa.
È un po' sardo.
I.O. Una versione non strana di Google che si è tenuto pochi giorni fa, forse questa settimana o la fine della settimana scorsa, ha portato un sacco di novità e oggi ne parliamo di una, in particolare di AI Overviews, che è una delle novità legate alla ricerca, quindi più molto Google, diciamo, da quel punto di vista.
Questo.
Ma partiamo da Figma, quindi.
Figma, perché? Figma. Allora, prima, tempo fa, avrei parlato di Adobe XD, in realtà, che effettivamente era usato di più per i progetti, facilita un po' le cose perché sia XD che Figma ti permettono di accedere subito alle caratteristiche del file. Allora, cos'è principalmente? La Figma XD si può usare per fare delle bozze per i siti web. Quindi in questo momento mi hanno mandato una bozza su Figma e tramite questo strumento praticamente avete l'immagine, ma l'immagine è dinamica, nel senso che andate su un pezzo, vi dice il testo, di quale font si tratta, il colore del font, se andate sul box trovate ovviamente il colore del box, se è un'immagine potete esportarla in diversi formati, PNG, SVG, JPEG, forse anche qualcos'altro, però io uso sempre SVG a prescindere, a parte magari sulle immagini, sulle foto invece in questo caso uso i soliti formati, se c'è della trasparenza PNG, se non c'è trasparenza JPEG, ovviamente ottimizzando sempre tutto, e questo strumento aiuta parecchio perché in effetti prima bisognava aprire l'AI o il PSD e andare a guardare i livelli, trovare il font, caricare il font, anche se poi tipo lì su Figma, quando tu clicchi su una scritta, ti dice un po' come adesso quando apri il file su Photoshop, tipo di quale font ha bisogno. E quindi questo è uno strumento molto utile e oltre a avere questa utilità, potete anche creare diversi screen, diverse bozze di un sito, cioè nel senso la home page, la pagina interna, poi altre pagine e diciamo navigare come se il sito fosse online. E quindi per una presentazione vi fa guadagnare punti, perché spesso i clienti vedono delle immagini enormi così e si dicono ma è grossissimo questo sito, è troppo lungo, io voglio che si veda tutto subito.
Si hanno difficoltà a astrarsi,
sì,
perché chiaramente chi non è del mestiere, vedendo un'immagine, non riesce a immaginarsi il sito poi interattivo con cose che si muovono.
Sì, anche X-Design comunque lo fa, perché un altro lavoro che abbiamo fatto per un sito di un architetto, per esempio, effettivamente io cliccavo e mi portava le diverse pagine.
Però XD mi sembra che sia in dismissione ora.
Mi sembra di aver letto questa notizia.
L'avevo letta, tanto la notizia mi sembra di averla letta dentro Adobe Creative Cloud.
Sì.
Proprio diceva nell'elenco delle app che è in fase di, appunto, di deprecazione, diciamo, di... Si dice deprecazione.
Deprecato.
È una parola bruttissima.
Sì, questo è da verificare.
Verifichiamo.
Dovevamo chiedere a ChatGPT.
Segno di verifica.
No, e quindi, allora, X-Design, la cosa vantaggiosa è che noi, avendo la suite, era gratuito. Invece Figma, lì devo fare un progetto, perché di solito io vado sempre in lettura, però questa volta devo crearlo io il progetto. E userò quella parte gratuita con 4 schermate, quindi dovrò fare il massimo in 4 schermate, però volendo poi c'è un abbonamento che lì adesso, come adesso, l'ho guardato alla veloce perché tanto 4 schermate a me bastavano. Sì, forse la cosa brutta è che poi uno debba poi pagare, però quando sei comunque un'azienda che fa siti web o gestionali e tutto, un pochettino sei un po' obbligato ad avere questi strumenti, a pagarli. Anche la suite di Adobe alla fine, o Adobe, dipende come uno lo pronuncia, è molto utile, è un po' come avere la banca immagini.
È anche, diciamo, legale.
Sì,
pagare
sì,
per usarlo, perché
sì, tipo, c'è successo su un sito, sì, una cosa abbastanza divertente, che un cliente aveva usato un'immagine sua. Io avevo usato ovviamente delle immagini della nostra banca immagini, e per fortuna, perché poi gli hanno fatto la bella letterina di minaccia e poi gli ho detto alla fine io ce l'ho. E quindi c'è deposit photo, che, devo dire la verità, economicamente è quella che conviene di più, si accumulano pure i crediti se non li usi. Mi dispiace fare pubblicità, però in realtà su tutti gli altri costano tantissimo, quindi se posso aiutare qualcuno a risparmiare qualcosa. Poi ci sono Pixabay, Pexel, tutte queste cose dove non paghi, e anche qualche volta però bisogna stare attenti, perché qualche volta ci sono delle foto, stranamente, di siti a pagamento.
Sì,
qualche foto di stock photo, cose così, le avevo viste su Pixabay, che praticamente le ho riconosciute perché casualmente avevo già usato queste foto, e quindi ovviamente cosa faccio? Non la uso da Pixabay, perché poi se mi arriva questa lettera diventa un problema, perché se poi Pixabay nel frattempo l'ha cancellata perché si è reso conto che non era legale,
non hai più la prova per sì, indicare che effettivamente non...
diventa complicato. Potresti su Archive, che ti fa l'archivio dei siti, per fortuna magari avere la pagina, ma è un incubo, non più probabile che non ritrovi nulla.
Che noi è capitato anche di ricevere una mail, diciamo, minatoria,
sì,
che ci diceva, anzi due volte forse ci è capitato,
sì,
che diceva che avevamo utilizzato delle immagini senza averne i diritti, ma in realtà ne avevamo diritto, perché l'avevamo o comprato o venivano da...
No, io su questo sono molto precisa, perché poi c'è proprio un'altra cliente che, non sapendo, aveva riempito il sito di foto, poi il tempo di capire, di verificare tutto, purtroppo aveva già ricevuto... la minaccia della persona. Era quello che si fa in questo caso, si toglie l'immagine e di solito non va oltre.
Di solito, perché sì, poi delle volte invece purtroppo arriva,
cioè
ci provano a farti una multa, se hanno i diritti effettivamente ci sta.
Sì, sì. No, e quindi per tornare poi a Figma, è un strumento molto utile. Ovviamente X-Design c'è ancora, perché comunque lo sto ancora usando. E sono due strumenti che per fare delle presentazioni dinamiche aiutano molto, nel senso, una specie di Dreamweaver migliorato.
Sì, è molto migliorato.
Dreamweaver, incubi, però...
Però per fare mock-up interattivi che, insomma, sì, danno l'idea di quello che sarà effettivamente la pagina web a una persona che non è del mestiere.
Sì. No, poi Figma ha anche dei template a pagamento o gratuiti, che, su cui ti puoi basare nel... Se hai bisogno anche per la presentazione, magari non hai tanto tempo, ti prendi il tema che somiglia di più a quello a cui hai bisogno e lo adatti poi al progetto anche.
Bene, allora Figma l'abbiamo smarcato. Ecco. Adesso volevo parlarvi appunto di italiart.it, che dovrei riuscire anche a farvi vedere. Vediamo se riusciamo, per chi ci segue in video, a farvelo vedere. Ho preparato qua Allora, browser full screen, eccolo. Allora, questa è la homepage del sito, no, che non abbiamo fatto noi. Abbiamo preso in carico adesso un'attività per questo cliente. Italiart fa una cosa bellissima, che è fare fotografie a 360 gradi in giro per l'Italia, in monumenti. Ve ne faccio vedere uno perché meritano. Prendiamone, ce ne sono tantissime. Prendiamo, vediamo un po', Castello Reale di Racconigi, così è vicino dalle nostre parti. Qua c'è una breve descrizione e poi c'è il 360 gradi. Questo è un interno, quindi diciamo ci si sposta poco. Si può spostare con le frecce anche della tastiera, si può zoomare. Adesso scusate, io sono un po' impacciato perché non ho il mouse, quindi mi muovo malamente. Questa addirittura a tre ambienti diversi che sono visitabili, e poi ce ne sono altre location con molte più. Il tutto tra l'altro supporta anche la modalità VR, che è doppia per gli occhiali, praticamente, per visionarli in 3D. Allora, questo è un questo è quello che diciamo lo stato attuale, ed è quello che poi sarà anche più, cioè, anche in futuro. Ma torniamo su la telecamera normale. Quello che per cui siamo stati incaricati di lavorare è mettere a disposizione una parte di questi virtual tour. Tra l'altro ci sono anche degli altri virtual tour ancora più elaborati, fatti penso col drone, quindi c'è la visione aerea. Uh-huh. Ed è ci si può proprio spostare all'interno del come un videogioco, praticamente.
Bellissimo.
Tutto in 3D. Penso che sia stato fatto con io non siamo esperti di questo. Si è fatto con un drone che si posiziona in diversi punti. Uh-huh. Fa delle foto a 360 gradi e poi viene fatta una mappa completa navigabile in cui si può spostare proprio come un videogioco da una posizione aerea. Veramente bellissimo. Tutti questi materiali sono fruibili ad oggi sul sito italiart.it, quindi se vi piace l'argomento visitatelo, perché è molto, veramente molto bello, e ci sono tantissimi tour. La necessità di questo cliente è intanto di razionalizzare il sistema in cui questi virtual tour vengono caricati. Quindi in questo momento il sito è composto, diciamo, manualmente, quindi quando c'è un nuovo tour viene aggiunto sul sito, viene aggiunto il link per andare a visionarlo, eccetera eccetera. Quello che abbiamo iniziato a realizzare è un gestionale, un software gestionale online, che permette di caricare questi i pacchetti, sono praticamente dei file zip, poi alla fine fatti con una serie di software, di caricarli, di inserire le informazioni aggiuntive, che può essere appunto il titolo del luogo, le indicazioni geografiche di dove si trova, magari un'immagine di copertina, come abbiamo visto adesso, per identificare il posto, e scaricarle e mandarle direttamente online. Quindi già una razionalizzazione appunto della gestione di questo portale. Inoltre, e questa è forse la cosa principale, tutte queste informazioni, principale collegata a questa prima attività, tutte queste informazioni dovranno essere rese disponibili per un altro portale molto noto, che non possiamo nominare quale sia.
No, mistero.
e quindi quello che ci interessa dire è che da questi dati dovranno essere esportati, e qua entriamo in gioco noi, tramite API, un API che andiamo a realizzare, su botta e risposta come al solito. Quindi questo portale esterno richiederà, mm-hmm, con una chiamata tipicamente REST con delle API, un luogo tramite un codice univoco, che potrebbe essere ad esempio quello di Google Maps, che è un buon candidato, diciamo, per identificare in modo univoco univoco anche nel tempo un luogo. E l'archivio, questa costruzione che andiamo adesso a costruire, questa costruzione che andiamo adesso a realizzare, risponderà con il codice esatto da inserire al volo nella pagina web esterna, mm-hmm, che carica incorporato il virtual tour selezionato. questo non saranno per forza gli stessi virtual tour che ci sono, okay, su italiart.it, quindi potrebbe
forse
essere
ad hoc.
Una sotto sì, alcuni saranno esclusivi per questo portale esterno, mm-hmm, alcuni poi adesso diciamo portale esterno potranno essere, una volta fatto potranno essere anche tanti portali, quindi il nostro cliente potrà poi anche prendere accordi con altri,
sì,
anche app ad esempio,
sì,
altri,
sì, sì,
diciamo, altri canali,
sì, sì,
di fruizione, e potranno essere appunto un sottoinsieme di tutti quelli che sono disponibili su ItaliArt, oppure, oppure tutti, oppure solo alcuni più altri in esclusiva.
Sì.
Il tutto gestibile tramite pannello via web che andiamo adesso a realizzare, lo andiamo a realizzare, magari ne parleremo un'altra volta in modo più specifico, con Laravel, uh-huh, che è un framework, il framework,
il nostro amico,
per PHP, e Filament PHP, che è un, come lo definiamo?
È, diciamo, un cugino di Orchid.
Un'estensione di Laravel, quindi sarebbe il framework del framework che ci permette di creare pannelli di controllo via web con una grandissima semplicità, e come diciamo sempre, maggiore semplicità non vuol dire che lo possono fare tutti,
no,
cioè lo possono fare tutti quelli che sanno programmare, però, però più che altro ci dà molto più tempo poi per curare meglio le cose, riuscire a fare il blocco iniziale del pannello amministrativo in modo rapido, e ci permette di concentrarci poi sulle cose più specifiche. E quindi magari nelle prossime settimane vi terremo aggiornati su questa cosa, che tra l'altro dovrebbe andare online a brevissimo, quindi speriamo di farcela, anche come al solito, ma sicuramente ce la faremo.
Sì, no, ma ce la fa, ce la fa.
A te, ChatGPT, le più grandi difficoltà riscontrate nel primo approccio con ChatGPT,
sì,
4O.
Sì, sì.
Io ChatGPT non riesco mai a dirlo correttamente.
Sì, ma poi pensa che in altre lingue cioè, può far ridere.
Ci sono delle parolacce, c'è sempre l'insidio della parolaccia.
Sì, no, in francese già se te lo dici proprio come si deve, mi sembra che hai fatto qualcosa di brutto, quindi meglio, meglio non dirlo. Comunque, ovviamente uscita questa cosa, cosa dovevo fare? Dovevo provarla, cioè era obbligatorio. Diciamo che ho avuto la fortuna di avere un'amica che aveva tanto bisogno di aiuto per fare dei turni di lavoro, e quindi ha detto, ma con questo in un attimo abbiamo fatto. Invece no, sono tipo 4 giorni che ci sto lavorando, 4 giorni non proprio tutta la giornata, diciamo 2 ore a 3 ore al giorno.
Sì, anche perché altrimenti poi non mangiamo più.
Sì. No, praticamente il lavoro, poi ho un tempo di pausa e poi riparto quando c'è una pausa e l'altra. Però in realtà è anche sbagliatissimo far così, perché ho scoperto che ChatGPT bisogna tenerlo sveglio di continuo.
Come i motori di una volta,
sì,
bisogna tenerli allegri.
No, ho scoperto un casino di problemi in pratica di allenamento. Allora già... Una cosa che posso dire subito è che ChatGPT deve essere allenato. Quindi ci sono le cose semplici, chiaramente, o ci sono delle cose proprio fatte per lui, fa subito. Invece in questo caso ha bisogno di un allenamento. Allora, prima di tutto, allenare cosa vuol dire? Lì, visto che si devono fare dei turni, ogni organismo ovviamente ha le sue regole. Quindi tu inizi a dirgli queste regole. Il numero di ore per gli operatori, per ogni operatore, gli dici quanti operatori ci devono essere la mattina, quanti operatori ci devono essere il pomeriggio, quanti operatori ci devono essere la sera, in settimana, il weekend, dire il numero di weekend che un operatore deve avere almeno una volta al mese, devi dirgli che se tu fai una notte c'hai il riposo, 2 notti, 2 riposi, c'è una marea di regole. Che poi dicevo, ok, ChatGPT tanto ha più memoria di me, quindi io gli sparo tutte queste regole e mi farà una tabella come si deve per il mese di giugno. Invece proprio non è andata affatto come volevo, cioè nel senso non ha rispettato nessuna regola, è stato un disastro in pratica.
Dimentica tutto poi.
Sì, sì, quindi all'inizio poi avevamo scritto un bel paragrafo, di tra poco ci cade il palazzo in testa.
Ci sta tuonando in modo importante fuori.
Comunque. Abbiamo iniziato con un bel testo, ti spiego, bla bla bla, invece no. Ok, siamo passati alla strategia lista, che lì già un po' andava meglio. Tabella orizzontale, No, anche lì un po' di problemi sui 30 giorni, si perdeva un po' di pezzi e tutto, quindi facciamo una lettura lineare. Facciamo quindi su 30 giorni per operatore, perché poi ho dovuto andare indietro, invece di fare sugli 8 operatori ho dovuto fare operatore per operatore. Ovviamente operatore per operatore vuol dire che praticamente mi sparava gli 8 operatori uno dopo l'altro e anche lì da uno all'altro si dimenticava le cose. Quindi cosa facevo? Ho dovuto chiedere praticamente a ChatGPT di ricordarmi le regole ogni volta che faceva, iniziava a fare un turno per un operatore e fermarsi un operatore proprio alla volta, poi riverificare il turno dopo l'operatore, vedere, cioè rivedere tutte le regole e vedere se è andata bene, e poi da lì si poteva passare al secondo, e da lì a un certo punto ho detto ok, ho trovato la quadra, fantastico. Però arrivano le 6 o arriva un altro lavoro, arriva le, cioè che devo lasciare ChatGPT per questo, per un tot di periodo. Torno l'indomani
e sarà sgonfiato.
Dico, fa dai, adesso fammi quello dopo. Boh, sbagliato, 2 weekend, 3 weekend, 4 weekend, 40.000 notti, che dice poverino, questo qua si spara e si butta da un ponte. E quindi niente, si riparte dal primo operatore. Poi a un certo punto sembrava avessimo trovato una quadra, ero arrivata al 7° operatore con tutti i turni giusti, mi sono detta vabbè, comunque si ricorderà, ancora no. Quindi alla fine quello che dovrò fare, dovrò ripartire quando devo trovarmi proprio 2 ore, 3 ore piene in cui dovrò ripartire poi sicuramente dal primo operatore e che sarà giusto, e poi spararmi tutta la tabella. Una volta che poi ho tutte le tabelle giuste, però dovrò fare aggiungere ogni volta la riga giusta, non aspettare di arrivare al quarto o quinto operatore o quello dopo, per fare in modo che mi crei la tabella proprio al pian piano giusta per arrivare alla fine. La cosa che ne ho, la lezione che ho imparato da ChatGPT è che effettivamente io una cosa, sono cose che noi progettiamo. Quindi primo sbaglio che ho fatto è dimenticarmi questa cosa, quindi voleva dire che in realtà avrei dovuto tirare giù un progetto alla base di come avrei fatto senza ChatGPT, perché non è perché ChatGPT diventa la soluzione a tutto, e sicuramente avrei perso meno tempo. Adesso che ormai mi sono incastrata in questa cosa, devo finirla nel metodo in cui io ho iniziato. Poi quando avrò finito, spero, riusciremo poi a creare questo, perché poi la cosa bella è che una volta che hai trovato una quadra, ChatGPT ti aiuta poi a tirare ovviamente fuori il programma nel linguaggio che vuoi tu. Quindi
sì, è molto divertente quello che mentre scrive la prima di iniziare a scrivere la risposta inizia a scriverti già il codice,
sì,
del programma, che cioè lui inventa il programma e poi lo esegue. Solo che quel programma spesso è sbagliato.
Sì. No, diciamo che la curiosità, l'entusiasmo non deve annebbiare proprio l'obiettivo iniziale nel fare un programma in pratica.
Soprattutto una cosa che non siamo abituati, nemmeno noi informatici, di vedere che il computer possa sbagliare con l'intelligenza artificiale.
No, no.
Questo succede molto spesso in realtà.
L'ho sgridato pure, devo dire, a un certo punto.
E oltretutto non si accorge subito di aver sbagliato, però... facendoglielo notare, questo tanti di voi l'avranno anche provato, perché poi quando gli diciamo è sbagliato, lui è molto assertivo, poi dice sì, scusa, ho sbagliato, però poi sbaglia di nuovo.
No, addirittura le sigle che gli avevo dato all'inizio, ho fatto una leggenda e anche lì pensavo che l'avrebbe memorizzata, che in realtà lo sa cos'è, però poi ho dovuto dirgli, per non sbagliare il turno addirittura, di leggermi ogni giorno la sigla, di dirmi il significato per ogni giorno, e in effetti così riusciva a fare delle tabelle molto più giuste.
Perché rilegge quello che ha scritto,
sì,
e si accorge dell'errore.
Questo è stato molto. Quindi poi alla fine, i giri dopo, ho continuato questa strategia. Ho detto ok,
sì,
così si vede che capisce meglio, quindi facciamo in questo modo. Quindi poi dovremo invitare qualcuno specializzato nel deep learning, perché adesso siamo a questo livello qua, per capire come mai, perché effettivamente noi ci approcciamo un po' come tutti quanti in realtà, invece come dicevo dovevamo approcciarci in un altro modo, però adesso effettivamente vorrei capire, approfondire un po' di più il come mai È vero che magari ChatGPT non è fatto per fare questo, in questo caso.
Beh, in realtà sì, è più fatto forse per generare contenuti
sì, che generativo, quindi bisogna capire bene.
Cioè lì ci stiamo chiedendo di fare un programma, però di una certa complessità.
Sì.
Cioè in realtà da un lato non è così complesso, perché è proprio quello che fanno i computer, no? Di prendere dei dati e organizzarli in un certo modo. Però dandogli, sembra che oltre un certo numero di regole non riesca a...
Ma ecco, sei come se perdesse la memoria.
Ne stavamo parlando
tipo
oggi.
Tipo me quando uso il cellulare, che mi dice una cosa e poi non mi ricordo più cosa mi hai detto. Poi mi... Cioè, sul momento te lo dico, però un'ora dopo ho cancellato
tutto.
Per
il focus. Sì, sì, ne stavamo parlando stamattina, che diciamo... Sembra quasi che abbia uno spot su cui riesce a ragionare, a mantenere l'attenzione, però man mano che va avanti, in questo caso nella tabella delle ore, si dimentica quello che aveva appena fatto.
Sì, poi si blocca troppo, cioè diverse volte io anche lì, il problema è anche quello, bisogna andarci proprio piano piano, perché se tu anche lì gli fai macinare troppi dati, lui poi si blocca e... Poi riparti sul concetto, ma di nuovo sei come se avessi fatto la pausa. E non è sempre così, ovviamente, però può capitare che anche lì. Ieri abbiamo fatto una mossa molto furba, che io ovviamente non avevo detto che stavo facendo questo lavoro. Tu ti sei messo a fare gli highlights per Giro di Boa, quindi lui ha iniziato a sparare un video per trovare highlights, farsi aiutare, che poi non l'ha aiutato. Io dall'altra parte gli faccio fare i giri di turni, che non ce la faceva più, quindi a un certo punto si blocca da me, si blocca da lui. Quindi dico, aspetta, c'è qualcosa che non va. Poi cosa stai facendo questo? Ah, ok, ho capito. A questo punto stavamo proprio...
Sì, tra l'altro a proposito di questo, l'esperimento Highlights non ha funzionato,
no.
tanto non ha funzionato che l'ho postato su LinkedIn ieri, anche in questo caso lui si è messo a scrivermi il codice di un programma in Python, mi sembra, che avrebbe tagliato il filmato che gli avevo caricato in più highlights, no? In più mini filmati,
sì.
Che però in teoria devono essere degli highlights, quindi i momenti secondo lui più interessanti, più divertenti dell'ultima puntata di Giro di Boa di settimana scorsa. Lui spesso commenta il codice che scrive, giustamente per può aiutare a chi lo legge magari per modificarlo, e c'era scritto identifico i vari segmenti del video originale per estrarre gli highlights, per semplicità ne prendo a caso. Quindi lui stesso dichiara che ok, non stava facendo una cosa così a casaccio, però ho notato, ho provato poi magari ne parliamo meglio un'altra volta, perché farò ancora qualche esperimento.
Sì.
Ho provato altre intelligenze artificiali specifiche per fare da un filmati più piccoli,
sì.
E mi hanno dato tutti la stessa impressione, che vengono presi a caso, te lo fa, ma anch'io sono capace di prendere dei filmati, dei spezzoni a caso, e poi vedo quelli che sono i più belli. Quindi per il momento non ho avuto molta soddisfazione da questa cosa.
E comunque una prima esperienza, perché poi voglio fare un progetto con giustamente l'intelligenza artificiale un po' più complesso, e avevo bisogno anche di affrontare questa sfida, anche per provare a capire come muovermi poi.
Sì. Oh. Concludiamo, anche perché siamo, come al solito, siamo lunghi, già 4:30, comunque sarò breve su questo. Google AI Overview, Google AI Overviews, scelgo sempre delle cose con dei nomi lunghissimi che mi mettono in difficoltà sulla pronuncia.
Internazionale.
Allora, la novità, che tra le tante novità, dicevo che ha presentato Google a Google I.O., che è la conferenza che si tiene ogni anno in cui Google presenta le proprie novità. Naturalmente era tutto sull'intelligenza artificiale, non poteva essere diversamente.
No, ultimamente è solo quello.
Anche perché Google sappiamo che è arrivato un po' tardi, cioè sono stati un po' sorpresi probabilmente dal quando è uscito ChatGPT, così è uscito a gamba tesa, senza che nessuno si aspettasse, e quindi stanno cercando di spingere moltissimo su questa, come tutte le altre aziende informatiche, su questo settore, per recuperare il tempo perduto. Ha presentato tantissime cose molto interessanti. Oggi volevo parlarvi di questo AI Overviews, che va a toccare la ricerca, quindi il campo proprio di Google, perché poi ci sono altre cose sui filmati, sulle foto, anche sulla posta su Gmail, anche ci sono delle cose interessanti, sì. Però insomma, adesso il mestiere di Google è sempre stato la ricerca.
Sì.
La novità è che Google praticamente ha detto che da adesso già negli Stati Uniti, poi arriverà come al solito dopo un po' da noi, sta introducendo un nuovo sistema di risultati di ricerca che non sono più esattamente di ricerca. Questo l'abbiamo notato, almeno io l'ho notato già da un po' di tempo, che soprattutto da cellulare, perché da, sì, da computer ancora è abbastanza tradizionale, cioè io cerco un termine e mi vengono l'elenco dei siti web che contengono quel termine o dei termini simili. Poi già l'intelligenza artificiale è entrata da tempo in, in questi risultati, perché ci trova siti che hanno sinonimi, frasi simili, ci anticipa già mentre stiamo scrivendo le parole che stiamo, che lui pensa che stiamo per scrivere e così via. Però su mobile già da tempo, cercando cose soprattutto di una certa popolarità, avevo già notato che Google inizia a dare molti meno risultati e di elenchi di siti web da visitare. Ci dà più un mix di informazioni già subito disponibili, già subito fruibili dalla pagina di ricerca, con i risultati di ricerca. Io ad esempio ho fatto un esperimento qua, adesso sarà difficile farvelo vedere dal cellulare perché non abbiamo il collegamento, però
concetto,
potete farlo anche voi da potete farlo anche voi da casa.
Fatelo
io
anche
ho cercato
voi.
Qua viaggio in Spagna, una banalità qualsiasi che posso cercare dal cellulare, e Google non mi dà un risultato come risultato un elenco di siti che parlano di viaggio in Spagna, oppure di agenzie di viaggio, oppure di hotel, eccetera. Ci fa tutto un mix, ci dà una prima riga, questa qua, con già degli spunti: itinerario organizzato, dove andare, costo in auto, restrizioni, offerte in camper, tutte che posso toccare e andare a vedere altre ricerche più focalizzate su quello. Poi ci dà destinazioni popolari, quindi adesso noi sappiamo chiaramente Barcellona, Madrid, Siviglia, sappiamo Maiorca, Ibiza, Tenerife. Però magari qualcuno che sta più lontano da Spagna potrebbe non conoscere le località più, tra virgolette, banali,
sì,
e quindi già ci dà degli spunti su quello, ci dice più o meno quanto costa andare. Qua sotto ci sono delle informazioni piccole piccole dove ci dice quanto tempo ci mettiamo ad andare e quanto costa andarci in media. E quindi già io non sono entrato su nessun sito, cioè sto guardando soltanto i risultati di ricerca,
sì, sì,
di Google.
Un sacco di informazioni.
Poi ci sono, le persone hanno chiesto anche quanto si spende per un viaggio in Spagna, cosa vedere in Spagna in 7 giorni, qual è il periodo migliore per visitare la Spagna. Ognuna di queste sono delle domande, sarebbero le domande frequenti
che da inserire sui siti, se
che attenzione, sì, che bisogna tenerne conto. Infatti questo poi volevo arrivare a questo discorso qua, perché beh se io le apro non mi manda al sito, sotto mi manda al sito, c'è il link in fondo, ma qua c'è già la risposta. E questo è un problema per chi gestisce siti internet, perché Google in un certo senso ci sta rubando le informazioni, e invece che ricevere il visitatore sul nostro sito,
sì,
il visitatore le legge già su Google e quindi magari non entra proprio.
Ma no, lì più che altro è vantaggio a chi è stato furbo a mettere queste domande nelle domande del sito.
Sì, è quello che dice. Sì,
però
quello
poi
dice,
diventa brutto, perché tutti andranno a fare queste domande e magari poi ci saranno altre domande importanti che non...
Ma quello che dicevi tu giustamente, ok, vediamo queste domande, cerchiamo di dare risposte sul nostro sito in modo da almeno entrare, ok, in modo che Google ce le rubi, ma poi comunque alla fine metti il link, in questo caso a booking.com.
Poi chi paga sicuramente Google Ads, questo non lo so, immagino, ma sicuramente chi paga Google Ads, secondo me, e fa e mette queste domande che vediamo adesso, sicuramente sono quelli che appariranno in confronto a me, che non pago, sì, Google Ads, e che ho messo la stessa domanda. Io immagino che ci sia questo. Poi non lo so, non posso dire, ma la sensazione, secondo me, può funzionare così. Poi si sa che chi paga di più vince.
Sempre ci devono guadagnare, quindi per, sì, forza di cose. E poi sotto ancora ci sono dei video, quindi Google che poi si autolinka a YouTube.
Va bene.
Poi finalmente c'è un sito, quello dei simpatici pirati in viaggio.it, che è il primo link della pagina vero e proprio. Poi un po' di immagini ci sono,
Questa è un'altra cosa da
sottolineare. E poi finalmente, oltre ad altre domande, insomma, tutto questo qua per dire che già oggi c'è un po' questa situazione, cioè che io cerco una cosa su Google e se una volta mi dava i risultati di ricerca come elenco piatto, adesso ci cerca di dare tutto un set di informazioni tra immagini, video, i testi già pronti sulla pagina, cioè la risposta già data, e questa cosa data in pasto alla intelligenza artificiale di Google, e quindi che la rimaneggia, se la reinterpreta, sarà sempre più presente. Queste overviews, che Google chiama così, sono appunto delle pagine che vanno a sostituire, e che vedremo presto sui nostri schermi, dei nostri smartphone soprattutto.
Ma che ha messo capatonda per fare l'annuncio.
Il trailer catastrofico. Sostituiranno i risultati di ricerca, quindi diventerà la pagina dei risultati di ricerca diventerà più un trattato su quello che abbiamo cercato praticamente, con pochissimi link, cioè i link che potremo visitare solo se proprio andiamo a volerli cercare, diciamo, all'interno dei risultati, e ci darà quindi direttamente un po' come se fosse una pagina di Wikipedia sull'argomento che abbiamo cercato, però composta al volo dall'intelligenza artificiale di Google, usando pezzi qua e là di informazioni in rete. Quindi, come tutti i cambiamenti epocali, perché anche questo qua dal punto di vista di Google è un cambiamento epocale, spaventa, però dobbiamo cercare di cercheremo anche noi di cavalcarlo per portarlo a nostro vantaggio.
Io farei solo una parentesi sulle immagini, anche come dicevo, delle domande da inserire sui siti, quelle che vedete su Google. Di solito è furbo far così, è sempre furbo mettere le domande frequenti, in realtà, che sia per un negozio di abbigliamento, sia per un portale per i viaggi o altri siti in generale. Anche noi che facciamo e-commerce, si può fare le domande frequenti: cos'è un e-commerce, cos'è WooCommerce, tutte queste cose lì. E la cosa importante anche lì è dare anche i nomi alle immagini, perché le immagini devono avere sia il titolo che abbia un senso, e quindi vi aiuterà poi con l'intelligenza artificiale a finire in quelle immagini che vedete lì, e l'alt, che è importante, anche perché la gente si dimentica sempre, mettete sempre questi titoli di immagini con dei maiuscole, o lasciano dei numeri giganti invece di un titolo d'immagine. Invece anche questo è importante, dove per difendersi dagli altri che pagano di più, in un certo senso trovare il modo di uscire da qualche parte, in pratica.
Tra l'altro l'alt, cioè il testo alternativo sarebbe, per le immagini è importante metterlo, anche perché i non vedenti
anche
possono usufruirne, cioè almeno sanno che c'è un'immagine in quel punto, magari stanno visitando una pagina web con un lettore di testo, e sanno che c'è un'immagine lì, ma sanno che c'è un'immagine che mostra una spiaggia, almeno capiscono, diciamo, nel contesto di cosa stiamo parlando, quindi anche quello.
E non 1250.jpg che
non finale ok per il sito.jpg.
No, è vero.
E quindi parlando appunto di questi cambiamenti a nostro vantaggio, sia ad esempio utilizzare delle belle immagini con una buona descrizione posizionate in modo strategico, ci permette di entrare magari nei risultati di ricerca delle immagini di Google. Quindi le immagini, se io vado a cercare immagini con Google, ma anche in queste immagini che appaiono cercando viaggi in Spagna, se è un sito che parla di Spagna.
Si può anche descrivere su WordPress addirittura, l'immagine ha sia l'alt, sia il titolo, sia la descrizione. Quindi che può anche essere, penso che sia proprio fatto, immagino, anche per le apparecchiature Braille.
Sì, è quello che fa al contrario, ad esempio, da molto tempo Facebook, sempre con intelligenza artificiale. Se io carico un'immagine sul mio Facebook, ad esempio, poi vado a vedere nel codice, lui ha capito cosa rappresenta. Quindi c'è un'immagine che rappresenta due persone su un prato, e questo serve anche appunto per chi non può vedere,
anche la cosa della condivisione, gli OG, che nessuno ci pensa mai, quando uno mette lo share sui siti web, che ci sono i tag di Facebook dell'OG, che puoi farlo testarlo, c'è un sito per testarlo.
Ecco,
per
quello magari ne parliamo un'altra volta, perché anche quello è molto interessante.
Sì, magari mettiamo questo strumento, che non è male.
Oppure quello che quando non è fatto bene, io condivido una cosa sui social, esce il titolo, poi un'immagine che non c'entra niente, lì hanno dimenticato di fare l'OG.
Sì.
Bene, con questo è tutto. Abbiamo siamo andati lunghi, molto lunghi anche oggi. però
è un po' informativo, un po'.
Come al solito vi diamo appuntamento la prossima settimana, il 29.
Sì, sarebbe il compleanno di mia mamma poi.
Allora, beh, però,
poi le faremo gli
facciamo
auguri.
Facciamo gli auguri.
Prossima, sarà contenta.
Anticipo,
allora.
Non porta sfortuna.
No.
Prossima settimana, auguri. E, vi ringraziamo come sempre. Vi ricordiamo che trasmettiamo in diretta il mercoledì, quando siete tutti al lavoro e nessuno ci può guardare né ascoltare, su YouTube, Facebook, Twitch.
Sì.
E poi ci ritrovate in podcast, quello quando volete, su Google Podcast e Apple Podcast. Tanto Google Podcast, l'abbiamo detto l'altra volta, ormai sta chiudendo, quindi poi dovremo trasferirci probabilmente su YouTube e su Spotify. Io tutte le volte faccio confusione
tra
Shopify e Spotify.
Spotify.
Quindi grazie ancora per averci seguito, buona serata a tutti e ci risentiamo la prossima settimana. Ciao.
Ciao.